Il gastronauta, l'Italia del cibo, di Davide Paolini.
Buona domenica a tutti i gastronauti. Ebbene, oggi parleremo di un argomento che ha segnato un'epoca.
Se rinasco, se c'è un'altra vita, mi organizzo.
Beh, un'altra vita c'è stata davvero per il vino italiano. Dopo lo scandalo terribile del 1986, famoso scandalo del metanolo che ha fatto anche purtroppo dei morti, bene, il vino italiano sembrava ormai tagliato fuori dal mondo. Nessun paese in quel periodo era così disponibile ad accettare i vini italiani. Poi all'improvviso è avvenuto quasi un miracolo. Da quello scandalo è nata una nuova realtà, appunto il rinascimento del vino, dove sono rinati dei produttori straordinari che hanno fatto conoscere il vero vino italiano nel mondo, ottenendo grandi successi che arrivano fino ai giorni nostri. Ebbene, tra i protagonisti, e ne sentiremo un paio, ma sentiremo anche qualcuno che qui rappresenta un personaggio straordinario del mondo del vino di allora, che era Giacomo Bologna. Con la sua Monella in prima battuta era già un grande personaggio, ma è stato uno di coloro che hanno veramente trainato il rinascimento del vino italiano. Ora Giacomo non c'è più e lo ricordiamo tutti con molta, molta nostalgia, perché il personaggio veramente ci è mancato in questi anni, però ci sono i due figli che l'hanno ben rappresentato. Buongiorno a Beppe Bologna, buongiorno.
Buongiorno a tutti, grazie.
Buongiorno a Rossella Bologna.
Grazie, saluti a tutti.
Bene, allora io voglio cominciare da voi, cominciamo da Rossella, che è l'enologa dell'azienda. Ebbene, voi festeggiate proprio in questi giorni un vino che è stato un po' il simbolo di quel periodo, il Bricco dell'Uccellone. Ecco, sono passati 30 anni, ma tu cosa ti ricordi di quel momento, di quel vino? Poco, immagino.
Beh, mi ricordo le grandi conversazioni attorno ai grandi vini del mondo, che erano il confronto su cui Giacomo e i suoi compagni di avventura.
Tra poco ne sentiremo uno, sentiremo Maurizio Zanella. Quindi.
Fantastico, beh, direi il grande fratello di Giacomo è assolutamente Maurizio, e insieme la Franciacorta e la Barbera, se Maurizio mi permette un po' champagne e Barbera, in questo caso Franciacorta e Barbera viaggiavano già a braccetto alla conquista del mondo, partendo dalla scoperta dei grandi territori di produzione del vino, quindi per prima la Francia, poi il grande viaggio che creò la crisi a mio papà, quindi questa California, dice, ma come, un paese senza tradizioni, cultura del vino, eppure questi grandi imprenditori hanno creato una università in Napa Valley, Davis University, grandi imprenditori investono nel vino, e noi in Piemonte un po' dormiamo, no? Siamo ancora un po' legati troppo alle nostre tradizioni. E questo viaggio, unito a un Vinexpo memorabile in cui lui andò con la sua Monella, la sua Barbera mossa, il vino della sua pancia, della sua tradizione, e quell'epoca i clienti italiani e internazionali volevano qualcos'altro. La Barbera per mio papà era il vino delle grandi tavole, non solo il vino del popolo, quindi delle famiglie italiane, ma soprattutto della grande gastronomia, perché il vitigno, la Barbera e soprattutto lo stile che Braida sa dare nel vino, questa eleganza, questa struttura del vino, anche questa sua nobiltà, la capacità di longevità che nella Barbera un po' sorprende, si abbina alle grandi tavole del mondo. E su questo Giacomo e poi noi, Beppe e io, ci siamo, come dire, proiettati.
Ecco, io ricordo un particolare però di allora che Giacomo mi raccontò, che appunto questo Bricco dell'Uccellone, che come dicevo è diventato un vino molto importante, ha preso il posto della Monella in giro per il mondo. Mi raccontò che ebbe come un bagliore di un'idea durante una conferenza di un enologo russo-americano che si chiamava Celichev a casa Antinori. Sì. Sentì parlare questo personaggio appunto della Napa Valley e gli venne un'idea folgorante, Beppe.
Sì, Intanto si parlava di vitigni, il Rinascimento era partito anche da assemblaggi di vini, mentre mio padre credeva in un 100%, voleva la purezza. E questo personaggio russo, ma residente in America, convinse mio padre nel provare l'utilizzo di questi carati barrique con questo vitigno in purezza, e quindi da lì nacque questo vino, il Barrico d'Urcellona,
che dopo 30 anni è ancora un vino che ha i suoi grandi successi.
Sì, è un vino molto contemporaneo,
vero?
Sì. Devo dire, io sono, come dire, una figlia molto, sono una figlia molto, come dire, orgogliosa di aver avuto un grande padre, ma quello che il nostro vino sa trasmettere, al di là del, come dire, il personaggio che sta dietro la bottiglia, è che quando un consumatore si avvicina al Barrico dell'Uccellone trova un vino da un nome evocativo, che uno pensa al Barrico dell'Uccellone un vino di potenza. In realtà l'Uccellone era una donna, perché questo brico nella collina di Rocchetta Tanaro identificava una signora con un naso come un becco di un uccello, sempre vestita di nero. Quindi sfatiamo il mito. Giacomo non aveva grandi doti, adesso mio fratello non oso, però insomma, in realtà l'Uccellone è una donna. Quindi quando io penso all'Uccellone, devo dire, penso a Gianna Nannini, non so perché, ma questo spirito rock, forte, un po' uomo e un po' donna, questo è l'Uccellone.
Beh, io mi ricordo che tuo padre lo chiamava Axel One, cioè, parlava sempre, perché voleva proiettarsi in giro per il mondo e lo chiamava Axel One. Ma dopo questo sono venuti altri importanti vini. Beh, un vino molto particolare che io ricordo di un famoso giorno di Natale del 1990, che si chiamava Aissuma, e poi tanti altri. Ecco, ma per voi, cioè, il Barrico dell'Uccellone è proprio quello che rappresenta, come posso dire, il rinascimento anche della vostra cantina?
Sì, certamente, perché ha aperto una strada che poi hanno seguito in molti, e quindi sia per noi che abbiamo ereditato questo sogno, questa passione, sia per il territorio piemontese è un vino importantissimo.
Che ancora grande seguito all'estero.
Accidenti. Devo dire, i mercati europei, che sono, diciamo così, legati alla tavola, perché mi ripeto un po', la Barbera come vitigno è il vino del popolo, ma il Barrico dell'Uccellone, per la sua raffinatezza e eleganza, e non solo per il costo in sé della bottiglia, è un vino per chi ha tempo di cucinare. Ecco, per cui il ristorante veramente per la grande cucina è l'abbinamento fantastico, e i grandi ristoranti sono in tutto il mondo, in Europa, negli Stati Uniti, la Germania, la Svizzera, sono mercati che ci vogliono bene. Ma devo dire, Davide, che Beppe e io abbiamo fatto una promessa ai nostri genitori, che nonostante i trend positivi dei mercati internazionali, della richiesta del vino italiano di qualità, vino di identità, di territorio, di famiglia, di persone che con passione conducono questo mestiere, noi volutamente non ci dimentichiamo del mercato italiano, quindi seguiamo con attenzione il Made in Italy proprio in terra italiana.
Beh, se devo fare una chiosa io su questo, devo dire che la Barbera, che era un vino povero tra virgolette, nel senso che non veniva molto considerato prima di quegli anni, ha avuto una consacrazione che ha trascinato tutto un territorio e tantissimi altri produttori. Quindi questo secondo me significa bene il Rinascimento, si vede bene in questo vino un po' la storia del Rinascimento del vino italiano. Lì nella regia torneremo fra poco, sempre parlando di Rinascimento del vino.
Il Gastronauta, l'Italia del cibo.
Eccoci di nuovo a parlare del Rinascimento del vino italiano. Ricordavo 1986, grande crisi appunto del vino italiano con lo scandalo del metanolo. Poi all'improvviso da questo scandalo nasce un'Italia del vino migliore, decisamente straordinaria. E tra i protagonisti c'è anche un personaggio veneto, veronese, che è Sandro Boscaini, presidente della MASI. Buongiorno Sandro.
Buongiorno caro astronauta.
Ecco, devo dire che l'azienda MASI probabilmente è molto più conosciuta in tantissimi paesi del mondo rispetto all'Italia, ma è veramente presente in giro per il mondo ed è un'azienda molto affermata. Allora Sandro, cosa ricordi dopo il 1986, quando partì questo grande, come posso dire, momento del vino italiano? Ecco, quale fu la spinta secondo te?
La spinta è stata in primo luogo una spinta di orgoglio, non c'è dubbio, cioè noi ci siamo trovati ad un colpo per diciamo atteggiamento di alcuni borderline nel nostro settore e molto spesso di alcuni infiltrati, ci siamo trovati veramente nella polvere, denigrati e derisi in tutto il mondo e additati come fossero degli avvelenatori. Da lì un moto di orgoglio di famiglie come la mia e come tante altre che appunto da decenni o da secoli hanno sempre curato la vigna, hanno sempre prodotto bene e commercializzato bene, c'è stato un moto di orgoglio, cioè noi non facciamo parte di questo vino che non riconosciamo più, è un altro il nostro vino italiano, è stato il sistema che ci ha portato diciamo ad essere ai margini di una produzione invece di alta qualità, di tipicità, di rappresentanza di territorio, di unicità. Da lì appunto è nato questa garanzia che poi è stata richiesta dalla legge, ma che noi avremmo dato comunque. Questo vino è fatto da me, io conosco grappolo per grappolo, vigna per vigna, botte per botte e bottiglia per bottiglia, per cui garantiamo non solo la igienicità del prodotto, ma garantiamo anche l'identità del prodotto e la personalità del prodotto. Da lì appunto, dal primo motto di orgoglio, è nato anche un credo nuovo da parte dei nostri bevitori e dei nostri consumatori in giro per il mondo, che ha portato poi a fare l'eccellenza ed arrivare dove siamo oggi. Oggi il vino italiano, non c'è dubbio che ha un momento di particolare vantaggio nel mondo e che è una punta di diamante, per certi versi devo dire più autorevole e più devo dire attuale anche del vino francese, perché è contemporaneo, perché ha tante sfaccettature, perché rappresenta un bouquet che è pari al bouquet delle nostre culture locali, territoriali e regionali, e questa è la nostra forza oggi.
Bene, Sandro, ti interrompo, poi riprendiamo perché c'è qualcosa che non funziona nella telefonata. Comunque rimani con noi perché abbiamo un altro personaggio importante di questo momento, anche se allora era giovanissimo, ma buongiorno Maurizio Zanella.
Buongiorno Davide.
Caro Maurizio, ho qui con me due personaggi molto giovani, figli di un tuo compagno di merende, con i quali stiamo un po' raccontando e rivivendo quei momenti. Ecco Maurizio, hai capito che sono qui Raffaella e Beppe Bologna qui in studio con me, con i quali stiamo parlando, ma voglio chiedere anche a te, quale fu la chiave che fece cambiare così il vino italiano nel giro di pochi anni?
Come solito sai che sono un guastatore, non credo che l'86, quindi l'anno dello scandalo del metanolo, fu il vero momento dell'inizio di quello che io definisco il rinascimento enologico italiano. E credo che il movimento cominciò prima,
certo,
alla fine degli anni 70, quando, faccio un discorso evidentemente generale, il settore agricolo iniziò a stufarsi di essere vessato da quello industriale. L'industria per 50 anni in Italia ha vessato gli agricoltori perché doveva proporre un vino a prezzo calmierato, in quanto il vino era un vino di un bene di prima necessità, era un alimento. Ricordo che nel 1961 consumavamo 119 litri pro capite, è una quantità immensa se si escludono i bambini e gli astemi, vuol dire che si bevevano quasi un litro di vino a testa al giorno.
Sì, ora siamo a 37.
E chiaramente un'alimentazione del genere doveva essere con un prodotto che era diventato una commodity, non era un bene di, diciamo, con cui gioire o con cui deliziarsi, ma era un bene di prima necessità. Quindi l'unica leva su cui l'industria lavorava era un prezzo unitario estremamente basso, obbligando l'agricoltura a produrre tanto e male. E questi 50 anni di buio nell'enologia italiana hanno pesato molto. Il metanolo non è stata che la ciliegina sulla torta di 50 anni gestiti in maniera veramente facendo necessità di un momento economico disastroso, perché abbiamo avuto due conflitti mondiali perdendoli, in cui la popolazione vedeva nel vino un bene con cui nutrirsi alla stregua del riso in Cina e della vodka in Russia. E l'industria in quel momento ha fatto i propri interessi buttando il vino a livelli di qualità estremamente bassi, facendo dimenticare al mondo che il nostro paese di secondo nome si chiama Enotria e che ha tradizioni molto ma molto fondate e molto forti. Cosa è successo? Che qualcuno di questi agricoltori intorno alla fine degli anni 70 si è stufato, ha visto un momento economico di ripresa, ha iniziato a trasformare le proprie uve. Cito gli Schioppetto, cito Bologna, cito Gaia, cito aziende che non imbottigliavano, che hanno iniziato a imbottigliare negli anni, alla fine degli anni 60. Questo manipolo di persone ha dato luogo a un cambio epocale che ha determinato il rinascimento enologico del nostro paese.
Beh, io sono d'accordo con te che non è stato certamente il 1986, però come ci insegnano a scuola quando dicono che il rinascimento e covava sotto la cenere del Medioevo, questa è la stessa cosa, cioè che il rinascimento appunto del vino covava già da tempo, vero Sandro Boscaini?
Certamente sono d'accordo con Maurizio, e certamente c'era la volontà e c'era la capacità tecnica e c'era anche la sensibilità per capire che il vino rappresentativo delle nostre terre e dei nostri territori non era quello che l'industria propinava come vino a bon marché per tutti i giorni. Ecco, certamente questo è stato il momento in cui ci siamo dovuti, diciamo, esporre e dire no, io non faccio parte di questa categoria, il vino per me è qualcosa di diverso, e con orgoglio l'abbiamo riproposto nel mondo. Da lì è nato appunto un primo timido approccio da parte di tutti i paesi al vino, a un vino italiano già diverso e proposto, devo dire, da altri attori anche più legati all'agricoltura, magari meno conosciuti come brand, ma più consci e pieni di valori, e da lì poi è nato tutto quello che ha seguito e continua a seguire, cioè una nuova immagine del vino italiano e una nuova categoria di viticoltori e di produttori di vino.
Grazie Sandro Boscaini, grazie, a presto.
Bene. Grazie caro Grastonato.
Bene, Maurizio, io ti prego di rimanere ancora con noi perché faremo magari qualche battuta con Beppe e Raffaella Bologna, magari ricordando qualcosa di quel periodo. Linea alla regia, torneremo fra poco, rimanete con noi.
Dall'ascesa dello Stato Islamico all'immigrazione verso l'Europa, dal boom economico dell'Africa ai suoi infiniti conflitti. Giornalisti, fotografi, analisti, politici, operatori umanitari e cittadini saranno ogni giorno ai nostri microfoni per raccontare ciò che accade al di fuori dei nostri confini. Sono Giampaolo Musumeci e anche quest'anno vi dimostrerò che tutti i luoghi meritano di essere visitati, che tante storie devono essere raccontate, che guerre dimenticate e vicende apparentemente distanti sono molto vicine a noi ed entrano ogni giorno nella nostra vita. Vi dimostrerò insomma che nessun luogo è lontano. Dal 27 luglio alle 16 qui su Radio 24.
Il Gastronauta, l'Italia del cibo.
Eccoci di nuovo a parlare di rinascimento, ma anche quello che è successo dopo, diciamo che per arrivare ai giorni nostri, un rinascimento che è continuato e che continua per anni. E volevo chiedere a Maurizio Zanella, visto che abbiamo qui appunto Beppe e Raffaella Bologna, qualche ricordo di quegli anni, diciamo intorno ai primi anni 90, di avventure all'estero per promuovere il vino italiano. Ecco, come venivate accettati, Maurizio?
Ridevo che provochi, ma comunque venivamo accettati. Eravamo dei marziani, eravamo dei venditori di ananas, e quando ci chiedevamo di dove eravamo, la risposta era del nord della Svezia, e quindi la persona che sta di fronte a noi barrava gli occhi, cioè non si poteva dar credito a zone viticole come l'Astigiano o la Franciacorta, che era ancora più sconosciuta dell'Astigiano, al fatto che potessero generare vini come con l'Uccellone o vini del genere, e quindi le persone sedute al tavolo erano sempre sbigottite, incredule rispetto al far provare cose di una qualità importante provenienti da zone che non avevano storicamente nessun tipo di tradizione qualitativa.
Raffaella, cosa ti ricordi? Tuo padre ti raccontava qualcosa di questi primi viaggi?
Ma io trovo che loro davano il buon esempio, cioè la cosa che ho, come dire, impressa nella mente, lo stappo delle bottiglie, cioè questo suono, questo botto, era la condivisione di grandi vini di qualità, di grande confronto, e dove la capacità di espressione dei nostri vini nel confronto con i grandi vini mano a mano crescevano. Il fatto che loro stessi si mettessero a confronto, insomma, non so, mia madre la vedevo sempre preoccupata quando Maurizio o il grande Gino, che ha creato anche insieme ad altri colleghi giornalisti, ma direi che la svolta anche del rinascimento del vino italiano è stato fatto di produttori, tra virgolette, come dice Maurizio, marziani, ma anche dal fatto che c'erano comunicatori che hanno, come dire, raccontato queste storie di vita, di vite, di vigna, di viaggio, di confronti e quindi di consapevolezza.
Quando hai ricordato il botto mi è venuta in mente una canzone di un personaggio famoso, Paolo Frola, il quale appunto stura, era una canzone che rivedo bene in quel periodo. Ma abbiamo con noi anche un personaggio che rappresenta un'azienda che è stata tra i trascinatori allora appunto di questo nuovo verbo del vino italiano. Buongiorno a Renzo Cottarella, amministratore delegato di Antinori. Buongiorno Renzo.
Buongiorno a tutti.
Senti Renzo, questo rinascimento dopo questo periodo buio del definito con lo scandalo del metanolo, secondo te è stato positivo per il vino italiano?
No, beh, il fatto che sia stato positivo nel lungo periodo voglio dire è indubbio. Dalle grandi cadute normalmente o ci si riesce a sollevare oppure purtroppo si è destinati a morire, e credo che una serie di cose abbiano contribuito enormemente poi a farci tutti risalire. Certamente i produttori hanno fatto la loro parte, la convinzione che ci potesse essere un altro modello di produzione, non quello troppo commerciale ma quello produttivo, credo che sia stato fondamentale, e certamente anche la capacità e la sensibilità di alcune persone che in quel momento si avvicinavano al vino, che peraltro c'erano già avvicinate, sentivo prima un riferimento a Gino Veronelli, insomma certamente, ma anche ad altre cose sviluppate in quel momento, mi riferisco a Slow Food, il Gambero Rosso che nasceva in quel periodo, quindi anche ad una diversa modello di comunicazione sul vino, quello certamente ha contribuito parecchio, però i produttori hanno fatto la loro parte, cioè si sono resi conto che si doveva assolutamente cambiare se si voleva avere una visione di lungo periodo e fare qualcosa anche per i propri figli. Bisogna fare qualcosa di eticamente diverso, questo secondo me è stato un grande valore.
Ecco, ma Maurizio Zanella, ma producevamo veramente un vino così mediocre prima di quel momento?
In termini percentuali evidentemente sì, la maggior parte dei vini italiani aveva una configurazione che veniva realizzato, costruito e proposto unicamente per affrontare i mercati mondiali con la leva del prezzo, e quindi era raro trovare bottiglie, parlo di prima del 1960, importanti. C'erano dei grandi produttori, ci sono, che hanno comunque delle radici profonde, ma comunque hanno dovuto anche loro trovarsi in una situazione in cui il mercato non c'era per vini di quel livello, quantomeno era estremamente ridotto.
Ma io voglio chiedere a Renzo Cottarella se diciamo in quegli anni abbiamo subito troppo un modello internazionale.
Ma sai, era un momento in cui era inizio anni 80, quindi era un momento in cui c'era la necessità di crescere, c'era la necessità di soddisfare un mercato che certamente cresceva. E l'abbiamo subito e abbiamo trovato, come era logico anche se si pensa bene, al di là del metanolo, che chiaramente è stata una deviazione assurda, ma insomma era anche logico trovare delle soluzioni, chiamiamole, più orientate al mercato e quindi meno condizionate dalla produzione personale, ma più da quello che si trovava anche come sfuso nel mercato. C'era un mercato che cresceva, c'era la necessità di avere disponibilità di prodotto e qualche volta questa disponibilità andava oltre quella che era magari una cernita corretta. Bisogna riconoscerlo, insomma, erano dei momenti in cui io sono totalmente d'accordo con quello che diceva Maurizio prima, insomma. Era un momento in cui forse non c'era neanche grandissima sensibilità vera anche per prodotti meno cari. Oggi è completamente diverso, anche un prodotto, diciamo così, accessibile, anche un prodotto che si può considerare quasi una commodity, è un prodotto che però deve avere il suo valore. È cambiata anche, io credo, la percezione del consumatore, ma è cambiata anche la cultura del produttore.
Io ho letto tre domeniche fa sul Financial Times un articolo della Robinson e pochi giorni fa un intervento dell'enologo Antonini, che mi sembra che sia stato premiato tra i migliori 30 al mondo, i quali hanno detto Barrick Out, modello Napa Valley, modello ormai superato, fuori gioco. Maurizio, tu cosa ne pensi?
Come in tutte le cose, la tecnologia produttiva è un di un progetto e serve tutto quello che la tecnologia, la scienza, la cultura ci ha regalato. L'utilizzo del legno per fare grandi vini è indispensabile, evidentemente forse si riferivano a un utilizzo smodato, come in tutte le cose, quando si eccede fanno male, anche mangiare troppo crema alla nocciola, non faccio il nome perché siamo in radio, che è deliziosa, mangiarne tre cucchiaini mi va bene, mangiarne un rosetto fa un po' meno bene, quindi abusare di determinate cose, siano essi lieviti, siano essi legni, siano essi acciaio, è sbagliato. Bollare, a mio modo di vedere, una tecnica produttiva non mi sembra la cosa più intelligente.
Renzo, tu cosa ne pensi?
Ma io direi una cosa, anche qui sono d'accordo con Maurizio, direi invece, ma se invece si dicesse il modello Borgogna è sbagliato?
Sì, ma mi sembra proprio, scusate, ho detto
il modello Borgogna, guarda caso, è lo stesso del modello Bordeaux, lo stesso del modello Napa Valley, nel senso tutto, sì, della barrica. È una cosa che fa parte della normale tecnologia. Il vino si può permettere, migliora con la barrica ha un senso, se non se lo può permettere peggiora, la barrica non ha senso. Cioè queste posizioni, chiamiamole così, un po' integraliste, non rendono neanche giustizia della reale situazione del vino.
Beh, devo confessare che io allora trovai una definizione che è diventata famosa, vini dei falegnami, però non ci voglio tornare sopra, devo essere abbastanza asettico su quello, oppure come
i vini di Pinocchio,
sì, sono le mie due definizioni. Ma voglio chiedere a Rossella, visto che a Raffaella, chissà perché mi viene sempre, scusami, Raffaella,
via col vento.
Voglio chiederti, tu che sei un'enologa, cosa ne pensi di questo argomento?
Ma io ho fatto una riflessione quest'anno a seguito della grande uscita di tanti vini rosati. Mi sono domandata come mai adesso c'è questo trend dei vini rosé, dei vini rosati, e un po' in contemporanea anche negli Stati Uniti adesso questa idea di mettere menù con le calorie, quindi di andare su vini, diciamo così, accompagnano un po' una gastronomia più leggera, vini più probabilmente meno complessi, più floreali, più freschi, più, se vuoi, fini, e quindi l'idea che il legno invece dia forza, potenza, c'è un po' questo strano binomio. Sono assolutamente d'accordo con Maurizio, ma probabilmente questa dichiarazione è venuta a seguito un po' forse di un cambio di costume, anche a seguito della dieta, dell'alimentazione che richiede vini. C'è tutta una cucina espressa, addirittura quasi non si cucina più gli affettati, i sushi, cose crude, A me manca la cucina della mia nonna, devo dire, ogni tanto, o la cucina
quella che quando
cotta.
C'erano le nuvole preparava la polenta,
la polenta
insomma.
Con la salsiccia, magari anche col sanguinaccio e la cipolla.
Ma mi viene in mente una cosa però su questo rosé, che mi diceva un produttore appunto di un vino rosato, che addirittura negli Stati Uniti c'è un colore preciso che è quello che attira l'attenzione dei rosati, il color cipria. Mi dicono che sia quello che allerta sempre di più il consumatore americano. Comunque, grazie a Maurizio Zanella e a Renzo Cottarella. A presto.
Voi, grazie. Saluto.
Saluti.
Linea alla... tutti, grazie.
Linea alla regia, torneremo fra poco, rimanete con noi.
Il gastronauta, l'Italia del cibo.
Siamo in fondo a questo lungo viaggio attraverso il rinascimento del vino italiano, appunto questo fenomeno che è iniziato verso la fine degli anni 90, e io l'ho precisato attorno al 1986 con lo scandalo del metanolo, ma sicuramente il vino italiano stava rinascendo già prima, era cenere che covava sotto come nel Medioevo rispetto al rinascimento italiano. Ma ora voglio parlare così, voglio discutere un po' con un personaggio che diciamo del mondo del vino è uno dei personaggi più importanti, anche se non è un produttore. Franco Maria Ricci di Bibenda, grande cerimoniere di Bibenda. Buongiorno Franco.
buongiorno a voi
Franco.
Sentivo il Medioevo o il Rinascimento?
No, dicevo che nelle scuole di solito ti dicono didatticamente che il Rinascimento sì. Era già nella cenere del Medioevo. Allora, se il Rinascimento del vino italiano, del vino appunto dell'enologia italiana, viene appunto definita così, vuol dire che prima c'era un Medioevo, però dentro questo Medioevo stava covando qualcosa.
Io lo considero il Rinascimento dal momento in cui Giacomo Tacchi si è cominciato a fare le provette, che sa in casa sua, io ho visto il suo gabinetto di analisi, ed era il 1958, quando lui pensava al blend, non più pigiando le uve diverse, Sauvignon, Cabernet, con i piedi pigi l'uva e poi fai il blend, e fai il blend mentre pigi l'uva, ma al contrario fai prima i vini e poi fai il blend. Lui iniziava a fare l'operazione Sassicaia proprio nel 57-58, fino ad arrivare al 68, quando esce la prima bottiglia di Sassicaia. Cioè, per me quello, secondo me, è il vero rinascimento del vino. È il padre dell'enologia moderna, che per quello che riguarda il nostro paese si chiama Giacomo Tacchi.
Sì, infatti lui si definisce mescolatore di vino, non si definisce enotecnico. Più volte ha definito appunto la sua attività come questa, certamente scherzandosi sopra, ma voleva dare quest'idea in effetti.
D'accordo.
Beh, c'è un altro personaggio che ha sempre fatto il mescolatore, che si chiama Giorgio Grai, anche lui, grandissimo Giorgio. Anche lui appunto diciamo che aveva questa metodologia. Ma secondo te appunto nasce ancora prima, però si esplica ed emerge diciamo alla fine degli anni 90 con tutta una serie di personaggi?
Ma direi che negli anni 90 siamo rimasti tutti stupiti, no? Se pensi che a Roma non esisteva il Barolo, cioè non esisteva, la gente non conosceva il Barolo, arrivava un bianco negli anni 82-83, arrivava un bianco dalla Campania ancor prima che arrivasse il Novello. Quindi guardate che in 20 anni, in 30 anni qui la situazione si è modificata sostanzialmente, non so ad opera di chi, ma per il fato, diciamolo, facciamo finta che noi non c'entriamo, però mi rendo conto che è cambiato tutto il modello, diciamo, di qualità, ed è quello proprio. Gli anni 90 è stato proprio l'esplosione della qualità del vino italiano, è proprio così.
Beh, sai, coincide con un periodo importante anche per i prodotti, per il cibo, per il territorio. Intorno agli anni 90 c'è la scoperta dei cosiddetti prodotti locali, quelli che io definii a suo tempo giacimenti gastronomici, quindi c'è un qualcosa che esplode, e io le avevo chiamati giacimenti proprio perché le pensavo sottoterra. Quando sottoterra tu fai emergere qualcosa, lo chiami giacimento d'arte, e così erano i prodotti. Io credo che coincida questo momento, è un momento importante. Perché? Perché la gente aveva perso le radici e stava ricercando qualcosa, stava riguardandosi dietro.
Ma infatti siamo... Ah, scusa.
Prego, prego.
Infatti stiamo facendo dei nomi, ma non dobbiamo dimenticare un certo Davide Paolini che parla proprio, inizia a parlare di questa cosa del cibo, no? che fa in qualche modo una sorta di abbinamento ideale alla cultura del cibo e del vino che sta nascendo. E noi abbiamo cominciato a leggerti proprio sul Sole e poi piano piano a parlare con te. Stiamo parlando però di gente che voleva acculturarsi nel vino, no? Quando andavamo a caccia di botteghe, facevamo ristoranti particolari, mettevamo da parte dei soldi per andare ai piatti del buon ricordo, perché quelli erano il meglio, era il meglio ed era una catena di grande qualità.
Ecco.
Cominciavamo a bere i vini, cominciavamo a vedere i cristalli di Riedel, no?
Certo.
Si vedevano i cristalli nei tavoli apparecchiati con tovaglia di fiandra e qualcuno ce lo nominava e tu sei sicuramente tra i primordi.
Beh, sai, sono uno dei tanti sicuramente, non mi voglio prendere troppo in merito, però ti voglio chiedere questo: quel modello di qualità, secondo te ce lo siamo portati dietro? Lo stiamo perdendo? L'abbiamo perso?
No, assolutamente ce lo siamo portati dietro, lo stiamo amplificando. È chiaro che quando c'è un successo, Davide, c'è sempre l'autistico. Io lo chiamo in maniera molto volgare, però è così, cioè quello che praticamente si fa le cose mentali, no? Conta le bollicine di un vino che sta dentro un bicchiere, dice so 170, quell'altro litiga perché so 171. Questo è arrivato grazie al successo di qualità, per cui oggi noi andiamo verso sempre una migliore qualità, no, assolutamente. Io sono convinto che il vino è il prodotto tipico, il prodotto del territorio, c'è la diversità di questo bellissimo popolo, di questo bellissimo paese Italia, andrà sempre meglio,
ecco,
sempre meglio, assolutamente.
Tu hai definito autistico e io devo dire una cosa a proposito, abbiamo parlato di tutto di vino, ma voglio parlare anche di critica del vino, ecco, però visto che siamo andati avanti, visto che siamo acculturati un poco, basta con certe schede organolettiche in cui ci sono aggettivi che ormai vengono ripetuti nel corso di 20 anni, sono gli stessi, si gira il vino e nell'etichetta si è scritta la definizione che portava la stessa di 25 anni fa, si scrive temperatura ambiente quando la temperatura ambiente oggi sono 23 gradi, insomma, guarda, ho qui con me anche Raffaella, ecco, cioè, stavolta l'ho detto giù, Raffaella e Beppe Bologna, che sono coloro che hanno continuato, appunto, che continuano questo discorso di qualità. È così, Raffaella, basta con queste recensioni? Oh?
Beh, la critica serve, devo dire ha aiutato anche tanto i produttori di vino, non solo dal punto meramente commerciale, perché adesso se io voglio vendere vino in Canada mi chiedono i punteggi delle guide per avere, come dire,
ancora
beh, lì sono monopolistici, quindi probabilmente arriveranno anche loro, ma è servito in primis a noi produttori inizialmente per conoscerci, per capire anche come è cresciuta l'Italia, quindi per me la guida è ancora, anche se magari me l'aspetto meno a punteggio ma più in un racconto di virtù di un territorio, di pregi, se vuoi anche difetti, anche quasi di mancanze, no? Quasi come se la guida fosse anche che guidi noi artigiani del vino, come gli artigiani del cibo, verso a vedere anche quello che c'è davanti, ma proprio perché ce l'abbiamo davanti non lo vediamo. Io a volte scopro delle cose perché arriva lo straniero, ma anche lo stesso italiano, che mi fa notare che a 500 metri c'è, e io veramente
sì.
Non sono una persona superficiale, ma proprio
succede,
nel mio
succede. Però scrivendo certe cose quando appunto certe schede sul vino si provocano dei suicidi, perché quando il personaggio che sta leggendo non trova il retrogusto di viola piuttosto che l'avangusto di ciliegia e lui non lo trova, impazzisce, vero Franco?
Non ci sono più questa terminologia. Poi io, guarda, tu hai detto tante belle cose e soprattutto l'hai spiegata il termine autistico. Per cui è chiaro che stiamo parlando di questo.
Certo.
L'autismo è quella cosa lì che uno si inventa, si fa di tutti i pensieri mentali possibili e parla in maniera impropria a questo punto. Ma è chiaro che non deve esserci più. E poi, ragazzi, qui stiamo parlando di... Noi vendiamo una guida a 75.000 persone, 75.000 guide. Ora, siamo una guida e poi ci stanno quella, arriveremo a 150-160.000 persone. Ora, siamo pochi, ragazzi, dobbiamo affrontare il problema della signora Rossi, perché se no non ne usciamo.
Certo, questo è il punto.
Pronto, la signora Rossi, mi dicono pure che è una bella donna, quindi andiamo a trovarla.
Va bene, va bene. Ci andremo assieme, sei una bella donna. Grazie a Franco, ciao, Maria Ricci. Ciao. Grazie, ciao, a Raffaella, ciao. Finalmente, a Raffaella Bologna, a Giacomo, grazie, Bologna, grazie, grazie di essere intervenuti. E io vi auguro tanti festeggiamenti, perché voi inizierete i festeggiamenti dei 30 anni di Brico dell'Uccellone, quindi grandi successi.
Grazie.
Grazie a te, Davide.